Benvenuti. Allora, oggi parliamo dello standard SA8000. Abbiamo dato un'occhiata a una guida bella corposa su questo modello, per la responsabilità sociale di impresa. L'obiettivo? Beh, capire bene cos'è, perché è importante e quali sono, diciamo, i punti chiave. Subito una cosa. Non è la solita checklist, ma un vero sistema di gestione. Serve a tutelare il personale che, insomma, lavora per un'organizzazione o ne è influenzato. Si concentra sul migliorare le condizioni di lavoro, basandosi sui diritti umani internazionali.
Esatto, proprio così. Guarda, è riconosciuto globalmente, è uno dei programmi di certificazione sociale, diciamo, più autorevoli. La sua forza, la sua solidità viene dal fatto che si poggia su convenzioni internazionali, quelle fondamentali.
Tipo?
Beh, quelle dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, poi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, insomma, le basi.
Certo.
E l'approccio è sistemico, punta molto sulla prevenzione, sull'essere proattivi, più che sul controllo dopo, a cose fatte.
Ottimo punto. Allora, proviamo a, come dire, spacchettare un po' la questione. Ci sono 9 requisiti fondamentali, giusto?
9, sì.
Ad esempio, il divieto assoluto di lavoro infantile. Parliamo di chi ha meno di 15 anni. E c'è anche l'obbligo per l'azienda di aiutare con l'istruzione se trovano minori al lavoro.
Esatto, un punto cruciale. E poi c'è il no al lavoro forzato, quindi niente trattenute di documenti, niente cauzioni richieste ai lavoratori.
Altro aspetto chiave. E poi salute e sicurezza, vedo. Un focus molto forte.
Fortissimo. Acqua potabile, servizi igienici, ovviamente, ma anche attrezzature adeguate, DPI, formazione sui rischi. Tutto quello che serve per un ambiente sicuro.
Giusto. E molto importante è la retribuzione. Si parla di living wage.
Sì, il living wage. L'idea è un salario che sia sufficiente, diciamo, per le necessità di base, ma che lasci anche un piccolo margine discrezionale, non solo sopravvivenza.
Capito.
Ma sai qual è l'elemento che secondo me tiene insieme tutto? Che fa la differenza?
Il nono requisito.
Proprio lui. Il sistema di gestione. È l'ancora. Definisce le procedure per applicare tutto, per monitorare, per migliorare sempre. È questo che collega i requisiti ai benefici, poi.
Ecco, parliamo dei benefici, che sono concreti, mi pare di capire.
Molto concreti.
C'è l'impatto sulla reputazione, no? Rafforza la credibilità, la fiducia. Penso al Made in Italy, quanto conta l'etica lì.
Assolutamente. Fondamentale per certi marchi. Ma non è solo un vantaggio esterno, eh?
Ah no!
No, no. Pensa all'interno. Migliora il clima in azienda. La gente è più soddisfatta. C'è meno turnover, che sono costi alla fine.
Vero, vero. E sul mercato? Immagino dia una marcia in più.
Certo, un vantaggio competitivo. Aiuta ad accedere a bandi e a contratti internazionali. E poi permette un controllo migliore sulla filiera, sulla catena di fornitura.
Quindi si sa con chi si lavora.
Esatto. E c'è un altro aspetto interessante. Si lega bene agli standard ESG.
Ambientali, sociali e di governance.
Proprio quelli. E anche ai requisiti sociali del GRI, il Global Reporting Initiative. In pratica aiuta molto nella rendicontazione di sostenibilità.
Dà concretezza alla S di ESG, che a volte è un po' vaga.
Precisamente. Rende la parte sociale misurabile e verificata.
Ok, qui la cosa si fa davvero interessante. C'è un elemento che mi ha colpito. Il Social Performance Team, l'SPT.
Ah, l'SPT. Sì, è un aspetto quasi unico della SA8000. È un comitato interno e, attenzione, è obbligatorio.
Obbligatorio? E come funziona?
La sua composizione è, direi, la chiave. Deve essere paritetica.
Cioè?
Metà rappresentanti del management, metà rappresentanti dei lavoratori, spesso eletti o indicati dai sindacati.
Ah, interessante. Bilanciato.
Sì, e non è un comitato così per fare numero. Gestisce i reclami, partecipa agli audit interni, valuta i rischi per salute e sicurezza, controlla che le azioni correttive siano davvero applicate.
Quindi è il motore interno dello standard, in un certo senso.
Lo rende vivo, partecipato. È il meccanismo che assicura che le voci dei lavoratori siano ascoltate e integrate nel sistema.
Chiaro. E per ottenere la certificazione, come funziona il processo?
Allora, il certificato dura 3 anni. Ma non è che fai l'audit e poi ci si rivede dopo 3 anni, eh?
Immagino di no.
No, ci sono audit di sorveglianza, ogni 6 mesi, per verificare che l'azienda mantenga gli standard e anzi migliori continuamente. È un percorso.
Ok. E chi controlla i controllori? Chi garantisce che tutto sia fatto seriamente?
Qui entra in gioco un ente specifico, SAS, Social Accountability Accreditation Services. È l'organismo internazionale che accredita gli enti di certificazione.
Quindi SAS non certifica le aziende direttamente?
No, SAS accredita, cioè autorizza e controlla, gli enti che poi andranno a fare gli audit nelle aziende. Questo garantisce competenza, imparzialità, dà credibilità a tutto il sistema.
E in Italia ci sono enti accreditati SAS?
Sì, certo. Ce ne sono diversi molto noti, che operano anche qui, come DMV, TÜV Süd, SGS, Bureau Veritas,
insomma, nomi conosciuti nel mondo della certificazione.
Bene. E i numeri? Danno l'idea della diffusione?
I numeri sono impressionanti, direi. A metà 2025 parliamo di oltre 5.700 aziende certificate nel mondo.
Wow!
Che tutelano circa 2,7 milioni di lavoratori. E l'Italia? Beh, l'Italia è il leader mondiale.
Davvero?
Sì, sì. Abbiamo quasi 3.300 certificazioni attive a metà 2025. È più del 30% del totale globale.
Incredibile! E chi sono queste aziende? Si sa qualcosa?
Ci sono esempi in tanti settori. Si va da nomi della moda come Gucci, a giganti dell'informatica come IBM Italia, a società di consulenza come Alten Italia. È trasversale.
Capisco. E questo standard è riconosciuto anche da altri? Intendo da grandi compratori o altre iniziative?
Ottima domanda. Sì, è riconosciuto. Grandi marchi come Walmart, Amazon, ma anche realtà italiane come Coop Italia, lo accettano come prova di conformità sociale.
Quindi evita alle aziende di dover fare 1000 audit diversi.
Esatto. Anche iniziative importanti come BSCI, la Business Social Compliance Initiative, o il sigillo governativo tedesco Green Button lo riconoscono. Questo riduce la duplicazione degli audit, che è un bel vantaggio per i fornitori.
Quindi, per tirare un po' le somme, l'SA 8000 sembra un quadro molto solido, verificabile, per chi vuole dimostrare un impegno serio nella responsabilità sociale.
Sì, direi che è un framework robusto. E guarda, non è fermo, sta evolvendo.
Ah, sì.
È in corso la revisione per la prossima versione, la SA 8000 2026. Le prime indicazioni suggeriscono che si metterà ancora più enfasi sulla misurazione delle performance reali.
Non solo la conformità formale.
Articolata, forse un progressive scoring, e anche più focus sulla due diligence lungo tutta la catena del valore.
Molto interessante, guarda al futuro. Quindi, riassumendo, approccio strutturato, credibile, vantaggi tangibili per reputazione, gestione interna, mercato. E il tutto validato da un processo di certificazione e una governance seria.
Perfetto. E questo ci porta forse a un ultimo spunto di riflessione, no?
Sentiamo.
Se lo standard si muove verso la misurazione della maturità, verso un punteggio progressivo, come potranno le organizzazioni andare davvero oltre la semplice conformità? Come dimostrare un impatto sociale che sia genuino, misurabile e che percorra tutta la catena del valore? Non solo fare le cose giuste, ma dimostrare quanto bene le si fanno. È una bella sfida.